Capitolo 1. Una bestia impressionante. «Non ci voglio andare con lui», disse Giacomo puntando i piedi. Padre Antonio lo strattonava, tenendolo per un braccio, come se il semplice passare nell'altra metà della stanza rappresentasse la soluzione del problema. «Non sei tu che puoi decidere con chi andare e con chi non andare», ribadì brusco padre Antonio. «Ma io con lui non ci vado lo stesso», ripeté caparbiamente Giacomo. «E invece ci andrai. Mastro Corvo è un'ottima persona, un valente artigiano apprezzato da tutti. Ti insegnerà il mestiere e ti darà una casa. Perciò andrai con lui. E di buon grado, signorino. Ci andrai anche se...» A quel punto padre Antonio si fermò di colpo, perché stava per dire una sconvenienza. Anche se... L'istitutore non sapeva come proseguire la frase. «Anche se è l'uomo più brutto della terra», concluse per lui Pietro Corvo. A Giacomo sfuggì un sorriso. Era vero, non aveva mai visto un uomo più brutto di Mastro Pietro Corvo. Ma no, cosa dite?» protestò padre Antonio. Corvo non gli diede retta. Si rivolse direttamente al ragazzo. «Giacomo, l'apparenza inganna. È una lezione che prima si impara, meglio è, credimi. Ma voi siete veramente brutto. Non è apparenza», disse Giacomo. Puntuale lo raggiunse il violento scappellotto di padre Antonio. «Screanzato! Non è questa l'educazione che ti abbiamo insegnato qui. Porgi subito le tue scuse!» Mastro Corvo, però, si fece una grossa risata. «Il ragazzo ha ragione, padre Antonio, e io sono sempre più convinto che sia il garzone giusto per me. Vedete, prima l'ho fatto sorridere, e ora lui ha fatto ridere me. Potrebbe mai darsi un migliore inizio?» Così, quel giorno, sul finire della primavera del 1748, a Pietro Corvo, di mestiere orologiaio in Torino, che aveva presentato richiesta al Regio Albergo di Virtù affinché gli affidassero un orfano al quale insegnare il mestiere, venne assegnato Giacomo. L'orologiaio tanto era brutto quanto era abile nella sua arte. E come capita spesso agli uomini brutti, era anche molto sensibile alla bellezza, buono di carattere e facile all'innamoramento. Ma, così sfavorito dalla natura, non aveva trovato moglie ed era rassegnato ormai a non avere eredi ai quali lasciare la bottega. S'era risolto dunque a prendere in casa un apprendista, sperando che in questo modo la sua arte non andasse perduta. Giacomo, però, impressionato dal singolare aspetto dell'artigiano, fin dal primo giorno della sua nuova sistemazione, pensò seriamente di fuggire. Era certo un'idea sciocca e inutile, ma dobbiamo considerare la giovane età dell'apprendista, la mancanza di esperienza e quel misto di presunzione e timidezza caratteristico di chi aveva sempre dovuto badare a se stesso. Fantasticava di andarsene per il mondo a fare fortuna, o che si scoprisse che il suo vero padre era, in realtà, un ricco e nobile signore che lo prendeva infine sotto la sua protezione. Allora Giacomo sarebbe tornato a trovare i suoi amici dell'orfanotrofio, quello che a Torino era chiamato Albergo di Virtù. «Ecco, vedete?» avrebbe detto mostrandosi loro in tutto lo splendore dei suoi abiti eleganti. «Vedete che cosa sono diventato?» E poi, rivolto a padre Antonio, avrebbe aggiunto: «Tenete, padre, queste monete sono per le vostre opere di carità. No, no, non mi ringraziate, non baciatemi la mano». Altre volte Giacomo sognava di intraprendere invece la carriera del bandito e fantasticava di arricchirsi rapinando i postali che percorrevano i valichi per la Francia.